Abbiamo appena sentito questa scena narrata dal Vangelo, anche impressionante se vogliamo, perché ci sono alcuni atteggiamenti di Gesù e ci sono le reazioni dei suoi discepoli. Tra gli elementi che risaltano qui c'è ovviamente quella parola che Gesù dice a Pietro, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Cioè, noi abbiamo una scena impressionante, perché in realtà non è una cosa usuale, eppure Gesù insiste col dire che di fronte a scene di questo tipo, di fronte a situazioni di questo tipo, è necessaria la fede. Ecco, vorrei partire da questa scena per indicarvi un po' un percorso, visto che dobbiamo un po' riflettere su un tema che mi è stato dato. C'è un inizio di questo racconto. Gesù ha appena fondamentalmente sfamato la folla e decide di andare da un'altra parte, di mettersi di spalle, cioè di evitare il confronto con le persone, ma di solito quando Gesù si sposta non va semplicemente perché vuole rifiutare le persone. Gesù si mette da parte per dedicare tempo alla preghiera. Quindi questo è il primo momento. E siccome però Gesù se ne va da solo, si mette in disparte, noi assistiamo a questi discepoli che non hanno più in mezzo a loro fisicamente Gesù. E devono quindi affrontare la traversata, che non è una gran cosa, ma se scoppia una tempesta probabilmente qualche cosa da fare. Se poi c'è il vento si fa fatica a farlo. L'altro elemento è che durante questo percorso vedono Gesù che cammina sull'acqua. È qualcosa di sorprendente, qualcosa che non fa parte dell'esperienza naturale. Non so come possiamo spiegare questi fenomeni, qualcuno si dà da fare a spiegarli. Però di fronte a questa immagine di Gesù, la prima cosa che pensano loro non è che è Gesù, è un fantasma. E quindi hanno paura. Non so se riusciamo ad avere consapevolezza di che cosa ci dice questa scena, ma quando noi ci domandiamo nelle situazioni difficili, nei momenti di turbamento, nei momenti in cui dobbiamo affrontare anche delle decisioni grandi nella vita, in fondo dove è Dio? Dove lo possiamo incontrare? Vediamo bene che quando Pietro gli domanda, no? Se sei tu, comandami di venire, vieni. Quello che Pietro ha solo davanti la sua parola può essere anche uno che lo inganna. Vieni, gli dice. Quindi c'è già un atto di fiducia, vieni. E Pietro si fida. Eppure ha paura, eppure dubita. Ecco, non è forse la situazione che tante volte ci accompagna nella vita? In fondo anche a noi che cosa è rimasto di quello che i discepoli hanno vissuto con Gesù? C'è un'altra scena del Vangelo, uno dei Vangeli termina esattamente con questa scena. Gesù va dai suoi discepoli, da risolto, li incontra, lui non c'è e i discepoli gli dicono abbiamo visto il Signore. E noi sappiamo che lui insiste, sì, ma se non lo vedo io, se non tocco io. E quando Gesù gli si para davanti, Che cosa gli dice? Beate quelli che non hanno visto ma hanno creduto. Perché noi siamo questi, quelli a cui è stato fatto un annuncio, quelli ai quali viene raccontata questa vicenda, dove non c'è un racconto di persone che non hanno fatto fatica, no, c'è il racconto di persone che come noi si sono interrogati: ma vale la pena di credere a Gesù? Gesù non è uno dei tanti che racconta la frottola? Non è uno dei tanti che vuole muovere le persone e poi dopo le abbandona a se stessi? Gesù non è uno di quelli che ha delle belle idee, ci dice che possiamo cambiare il mondo e poi dopo ci ritroviamo sempre allo stesso punto? Perché una delle parole più importanti sarà: ma chi è questo Gesù? Chi è? La finale di questo Vangelo dice: davvero tu sei figlio di Dio. Sì, davvero tu sei figlio di Dio, questo è vero. Lo dice anche in una scena poco dopo, quando ci sarà la trasfigurazione. Davvero tu sei figlio di Dio. Ma quel figlio muore. In genere noi, quando affrontiamo qualche avventura, contiamo nel successo. Contiamo nel successo, nella riuscita. Ed è facile seguire le persone che hanno successo. Del resto è stato facile anche per i discepoli il primo tempo seguire Gesù. La scena prima di questo Vangelo ci dice che Gesù guarisce i malati, dà sfama alle folle, purifica i lebbrosi, accoglie tutti. Cioè, è un personaggio che conta. Eppure i discepoli devono fare i conti con il fatto che attorno a lui poco a poco si fa il vuoto. Quelli che comandano, cioè quelli che hanno in mano le chiavi, diciamo, noi diremmo della storia. Ma dimentichiamo che il mondo è sempre lo stesso. Ci sono sempre poche persone che decidono sulla pelle degli altri. E che ogni tanto ci fanno riconoscere quanti morti lasciano dietro. Non sempre lo sappiamo. Anche al tempo di Gesù era uguale. E Gesù muore in questo modo. Muore perché dava fastidio. Muore perché aveva una parola che a qualcuno sembrava una parola pericolosa. Eppure, questa è la novità, no? Questa è la vera novità della fede. Questi discepoli hanno la possibilità di incontrarlo. Prima una donna, poi altre donne e poi loro. Lo incontrano, ma Gesù non rimane più lì. Non è più lì accanto come quando è salito in questa barca. No, Gesù è accanto. È accanto a loro, ma in una maniera diversa. E accanto a loro nella loro fede, laddove loro si fidano del fatto che la sua parola, libera dal peccato, si mette in comunione con Dio, che attraverso la sua parola è possibile sperimentare un perdono gratuito, anche se immerito, proprio perché è immeritato. Lui ci indica qual è la destinazione della nostra vita. Cioè ci indica che le nostre giornate non sono soltanto una fatica per raggiungere giorni a giorni, ma che sono anche un percorso attraverso il quale siamo invitati a crescere in una relazione che ci trasforma, che ci dà una nuova forma. Quando noi siamo nati, poco tempo dopo, siamo stati battezzati. Una delle cose che, uno dei gesti fatti nel battesimo è una veste bianca, che vuole indicare una sorta di condizione umana. Nel battesimo noi veniamo restaurati nella nostra condizione nativa, che è quella di essere stati creati da quel Dio che voleva la vita per tutti. Ora, nello stesso tempo però, lì comincia una storia, ed è la storia di chi deve poi comprendere qual è il suo posto nel mondo, quali sono le relazioni autentiche da costruire, che deve comprendere a chi deve affidare il destino della sua vita. Una storia nella quale siamo invitati a far sì che quella relazione con Dio ci aiuti a crescere nella nostra umanità, a crescere nella nostra umanità. Perché noi rischiamo senza Dio di essere piuttosto disumani. Perché dico questo? Perché Gesù era un uomo come noi. E in Gesù noi siamo chiamati a imparare come essere autenticamente umani. Perché la sua umanità è stata adesso portata in quel cielo, come lo sarà la nostra, nel momento in cui, lasciando questa terra, saremo invitati a entrare in quell'abbraccio definitivo con colui che ci ha detto, come ha detto Pietro, vieni. A Pietro e agli altri ha detto, vieni, segui. Anche noi siamo quelli invitati adesso a seguirli. Quando Gesù lascia questa terra, però, dice anche, io sarò con voi tutti i giorni. Gesù quindi non è un personaggio nel passato. Noi lo accogliamo qui, in mezzo a noi, tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia. Noi accogliamo il dono del suo Spirito tutte le volte che facciamo tesoro della sua parola. E accogliendo la sua parola ci disponiamo ad accogliere la volontà di Dio. Noi siamo chiamati a lasciare che la nostra vita trovi la forma, trovi forma dalla sua. E la sua vita è una vita di dedizione, di responsabilità, di accoglienza, di amicizia, di dono di sé. Quando noi parliamo di risurrezione, perché questo è il mistero della vita di Gesù, noi parliamo del fatto che la sua vita è la vita gradita a Dio, che la sua vita è la vita attraverso la quale Dio ci mostra la bontà del suo amore, quanto è grande il suo amore. Ha accolto il dono e accogliendo il dono lo ha reso eterno. E quel dono diventa quella possibilità che è data a ciascuno di noi di essere come suo figlio, di crescere nella nostra umanità come il suo figlio, di fondare la nostra fede in Dio, non sulle nostre forze, non sulle nostre capacità, ma sul fatto che Lui è più forte del nostro peccato, più grande delle nostre infedeltà. Lui ci tende la mano quando noi stiamo, ecco la scena del Vangelo, quando noi, per le nostre paure, i nostri timori, stiamo sprofondando. Gesù non illude Pietro, gli dà la mano e lo riporta sulla barca. Ecco, Gesù che è risorto è ancora colui che ci tende quella mano, perché nel cammino della vita possiamo camminare su lui, entrare in quella barca che ci porta poi a a dare compimento alle nostre attese, alle nostre, diciamo, aspettative, ma soprattutto a realizzare nella nostra vita quella vita che è comunione con Dio e nello stesso tempo è testimonianza che solo Lui è la fonte della vita.